Ben ritrovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Campanella. Come sempre sono Renata e do, come vi ho annunciato la puntata precedente, il benvenuto ad altre tre, no, due studentesse e uno studente, a un secondo gruppo del liceo linguistico Manzoni, la quinta. Lo ridico perché per caso, ma spero che siano pochissime le persone che non abbiano ascoltato la puntata precedente, e loro, diciamo, chiamiamola prova d'esame, ma il termine è un po' eccessivo, la loro prova di fuoco alla radio, la prima volta che vengono, ma fa parte del percorso del cosiddetto PCTO. Non sto a rispiegare, qualcuno vada a cercare questa sigla, ma ricordo che in fondo il PCTO non è altro che il figlio, il figlioletto, non si sa bene, di quell'alternanza scuola-lavoro che era nata nel 2003. Ci sono i cambiamenti, insomma, competenze trasversali, orientamento, e la scuola è vittima di tante cose ed è stata vittima anche del lockdown, per cui oggi l'attenzione, la chiacchierata, come dico sempre, una chiacchierata a quattro voci con questi ragazzi simpaticissimi, ragazze in genere non c'è nessuna prevalenza né maschile né femminile, hanno dato un titolo ed è Scuola e Lockdown, un binomio impossibile. Quello che mi piace molto è che nel foglio che mi hanno dato c'è il punto di domanda, un binomio impossibile. Allora, a voi la parola, presentatevi e raccontateci come siete arrivati a questa riflessione che ci state e che volete illustrarci.
Buongiorno o buon pomeriggio a tutti e tutte. Io sono Ginevra Michael, insieme ai miei compagni
Riccardo Turetta
e Ludovica Milanta.
Presenteremo appunto un percorso riguardante il lockdown nelle scuole e per arrivare poi alla conclusione, appunto, se questo binomio scuola-clown è appunto impossibile oppure è possibile. Come tutti ben sappiamo, la scuola è un luogo sociale che è basato sulle relazioni tra molteplici individui che sono tutti diversi tra di loro, quindi tra persone completamente diverse, con passioni diverse e caratteri diversi. E con l'avvento del Covid c'è stata una grande difficoltà verso questo concetto primordiale alla base di questo sistema scolastico, e ogni paese ha deciso di affrontare questa problematica in modo differente. Alcuni paesi hanno appunto prediletto il mantenimento del contatto fisico, sociale e concreto, nonostante appunto questa
paesi
malattia.
Nazioni, stati, giusto?
Sì, sì, nazioni, stati, e in questo caso andrò a parlare in particolare di alcuni paesi europei. E appunto alcuni di questi paesi hanno preferito mantenere il contatto fisico, anche se ovviamente fu ridotto in modo minimo, mentre altri paesi hanno immediatamente interrotto qualsiasi tipo di contatto fisico, appunto inserendo il lockdown con i vari tipi di limitazioni e la quarantena. Però in ogni paese lo scopo finale era lo stesso, ovvero il contenimento dell'espansione del Covid, appunto di questa malattia.
E quando è scoppiata l'emergenza, come hanno reagito le scuole per mandare avanti l'insegnamento? E
scusate se interrompo, ma questa è la voce di
Ludovica,
ecco, così. Perché non possono vedervi che siete così belli, quindi, veramente, di speranza per il futuro, dai, uso una espressione, scusa,
sì, quindi come hanno reagito le varie scuole in questi paesi che ci citerai all'arrivo del Covid?
Allora, partendo dalla seconda ondata del Covid, perché appunto con la prima ondata quasi tutti i paesi del mondo sono completamente entrati nella quarantena, con la seconda ondata alcuni dei paesi europei ritennero opportuno continuare e riprendere con le attività didattiche in presenza, quindi in classe, e alcuni di questi paesi furono appunto la Francia, la Spagna, il Belgio, ma anche la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. E nonostante appunto venne mantenuto questa didattica in presenza, vennero applicate delle ulteriori limitazioni che vennero appunto stabilite a discrezione di ogni governo e di ogni istituto scolastico. Per esempio, parlando di Francia e Spagna, tutti i bambini maggiori di 6 anni erano obbligati a indossare la mascherina, come appunto gli adulti, mentre in Belgio e in Portogallo tutti tutte le scuole di qualsiasi grado e addirittura le università rimasero completamente aperte, anche qua con ovviamente l'obbligo della mascherina. Invece in Grecia vennero tenute aperte solamente le scuole primarie e gli asili, mentre appunto le università svolgevano le cosiddette videoconferenze, videochiamate o comunque la cosiddetta DAD. Infine andiamo in Irlanda, che appunto avevo citato all'inizio, dove il ministro inizialmente aveva ritenuto fondamentale mantenere tutte le scuole aperte di qualsiasi grado, ma con l'aumentare dei casi appunto di Covid, di infetti, anche i casi purtroppo delle morti, vennero introdotte delle restrizioni di un livello molto alto, che appunto raggiunse il livello 5, ovvero il livello massimo, che comportarono la chiusura appunto anche delle scuole come tutte le altre attività.
Ti interrompo un secondo per chiederti una cosa. Per quanto riguarda altri paesi come per esempio l'Italia, come sono intervenuti?
Allora, in altri paesi europei, come appunto hai citato tu Riccardo l'Italia, ritroviamo anche l'Olanda e la Danimarca, le scuole anche durante la seconda ondata di Covid vennero immediatamente chiuse, come tutte le altre attività di lavoro, e venne ripresa la modalità della DAD, ovvero la didattica a distanza, che già era stata sperimentata da questi paesi e da tutti gli altri paesi durante la prima ondata di Covid. Più precisamente, andando in Italia, le scuole superiori ripresero le attività in presenza solo in alcune regioni, in particolare 7 regioni del nostro paese, e questa modalità venne adottata anche da alcune regioni autonome della Spagna. Quindi in realtà questo problema, per quanto complesso sia, venne affrontato non solo da ogni paese a proprio modo, ma addirittura da ogni regione, che ha attuato le proprie direttive per cercare di affrontare al meglio questa pandemia, questa difficoltà.
Sì, quindi ci sono state diverse modalità, però alla fine l'obiettivo che tentavano di raggiungere tutte le scuole era la riapertura, e tutti volevano tornare alla normalità, quindi anche le scuole.
Sì, sicuramente la riapertura delle scuole è sempre stata la priorità, come in Italia e in qualsiasi altro paese. E però questa fu anche una necessità che ha contrastato il bisogno di mantenere alto il livello di sicurezza sanitaria per tutti i cittadini. Quindi senza dubbio le scuole hanno dovuto affrontare la pandemia e hanno dovuto anche far fronte alla richiesta sanitaria da parte dei singoli paesi del lockdown totale, della quarantena completa, diciamo, sotto il punto di vista di qualsiasi attività. E in questo modo hanno dovuto anche di cercare di riorganizzarsi rapidamente per adattarsi a queste nuove misure e soddisfare anche la richiesta dei vari alunni e famiglie di procedere con appunto l'istruzione scolastica e di non fermarsi a fronte anche di queste enormi difficoltà.
Scusate se mi intervengo, voi l'avete vissuto, quindi siete in quinta, quindi che classi stavate frequentando?
Stavamo frequentando la prima, il Covid è scoppiato a febbraio del 2020, quindi quando noi eravamo nel secondo quadrimestre della prima, e quindi abbiamo affrontato solo appunto il primo quadrimestre, tutto il secondo quadrimestre in DAD. E poi in seconda ci furono delle modalità un pochino più complesse, quindi divise in gruppi, la classe divisa in gruppetti da 3, da 2.
Sì, l'ho ricordato, l'ho voluto far ricordare proprio perché è un momento delicato del vostro passaggio, nel momento di inserimento alle scuole superiori, qualcosa non è secondario. Bene, adesso chi tocca?
Riccardo. Sì, beh, diciamo che è innegabile che comunque il Covid abbia scosso profondamente il mondo dell'istruzione, avendo comunque ripercussioni significative sugli studenti, ma non solo, anche sugli insegnanti in Italia, ma non solo, ad esempio in Spagna e in Svezia. Diciamo che questa pandemia ha costretto istituzioni educative e personale docente a adattarsi rapidamente a nuove modalità di gestione in insegnamento, per appunto poter continuare la propria attività, avendo comunque conseguenze tangibili in tutti e tre i paesi.
Ma scusami se mi interrompo, io ho ben presente quali sono le ripercussioni sulle studenti, avendo vissuto io il Covid da studentessa, ma invece sugli insegnanti, cioè che ripercussioni ha avuto il Covid?
Sì, beh, diciamo che la transizione improvvisa verso la didattica online ha messo in evidenza le disuguaglianze digitali esistenti, con comunque alcuni insegnanti che hanno dovuto adattarsi ad affrontare sfide tecniche e logistiche per garantire l'accesso a nuovi dispositivi, nuove piattaforme, che comunque è stata molto difficile, diciamo, come
un po'
cosa.
Traumatica.
Un po' traumatica, esatto. E appunto adattare i materiali didattici a nuove metodologie per l'apprendimento da remoto e quindi una rapida acquisizione di competenze nuove anche da parte dei insegnanti, che siano maestri o professori, comunque un aumento di carico notevole, anche lo stress aggiuntivo, diciamo che non era proprio una situazione facilissima.
Sì, infatti comunque non avendo vissuto questa cosa, i nostri prof ce l'hanno fatta notare e hanno anche durante appunto la didattica a distanza abbiamo notato il loro impegno nei nostri confronti, nei confronti dell'istruzione.
Sì, in Italia ad esempio gli insegnanti hanno dovuto affrontare diversi problemi, sfide particolari, ad esempio legate alla connessione internet e in alcune aree rurali, ad esempio in Sud Italia ci sono molti paesini che non sono sviluppati adeguatamente per supportare una didattica di questo genere, quindi anche avendo problemi con strumenti digitali nuovi e creando anche problemi con studenti che magari non hanno abbastanza denaro per poter affrontare una nuova didattica di questo tipo, oppure in Spagna si sono affrontate problemi molto simili, per questo la Spagna ha dovuto fare degli investimenti significativi nell'infrastruttura tecnologica delle scuole per garantire una didattica migliore online e quindi per potersi adattare a ciò. Mentre in Svezia diciamo che c'è stato un po' un mix, un po' un ibrido, infatti gli insegnanti non erano subito abituati a fare una didattica a distanza, infatti come ho detto prima si fece un ibrido, quindi bilanciando didattica a distanza con didattica in presenza, quindi la solita, che poi fu anche presa questa idea dall'Italia qualche mese dopo, forse nel 2021. Appunto funzionò così anche in Italia. Diciamo che i docenti hanno dovuto affrontare aspetti emotivi molto, molto difficili e anche aspetti relazionali legati all'insegnamento a distanza, perché comunque vedere gli alunni attraverso uno schermo non è la stessa cosa di vederli faccia a faccia e quindi è stato per loro difficile, ma anche per noi, mantenere un legame empatico e un metodo di comunicazione efficace, influenzando la qualità complessiva dell'esperienza educativa.
Sì, questo sicuramente è stato uno degli aspetti più difficili da gestire durante il lockdown e le lezioni. Non poter vedere i prof che magari ti sorridono, magari fanno una battuta, magari salta la connessione, non hanno neanche tempo di farla, o magari anche da parte loro vedere le facce dei ragazzi per dire hanno capito, non hanno capito. Questo sicuramente sì, è stato molto difficile.
Certamente. Beh, vi ringrazio. Adesso, fra poco, invece facciamo come a scuola, perché nella didattica a distanza non c'era l'intervallo, c'era magari la connessione che saltava, eccetera. Invece qui siamo in radio, ci guardiamo ed è così bella la presenza, perché c'è lo sguardo, c'è la voce, c'è tutto quello che tecnicamente si chiama anche il paraverbale, il non verbale, che aiuta e stimola la comunicazione. Facciamo l'intervallo come a scuola, come non nel lockdown, ma lo facciamo. Diciamo, ascoltiamo questa canzone e poi ci direte il motivo della scelta, ma lo diciamo dopo. Bene, riprendiamo questa nostra riflessione sul lockdown con tre studenti della quinta linguistica del liceo Manzoni di Varese, e anticipo un fatto che è molto bello, che siamo nel 2024, loro sono in quinta e hanno avuto la disavventura o l'avventura, poi i punti di vista possono cambiare, di provare questa esperienza, perché alla fine lo potremmo definire esperienza molto particolare. Adesso però diciamo che canzone abbiamo ascoltato, avete scelto giustamente.
Allora, abbiamo scelto questa canzone dal titolo Domani ci passa, non tanto per il testo della canzone, ma proprio per il titolo, appunto, Domani ci passa, riguardante il Covid, che tutto passerà, gli striscioni che c'erano al tempo, e comunque questa era una canzone tanto in voga durante il lockdown e molti studenti l'hanno ascoltata.
Quindi abbiamo fatto un tuffo nel passato,
sì.
Ma sperando che domani ci passa, veramente. Andava tutto bene, era quello slogan che era tratto dalla poesia. Adesso a chi tocca, facci...
Continuo io?
Continui, sì. Tu, ecco.
Okay. Quindi dicevo, passando agli studenti, Hanno avuto anche loro degli impatti significativi sul loro benessere, anche psicologico, emotivo, sulla motivazione e sull'apprendimento. Infatti la separazione fisica dagli insegnanti e dai compagni di classe ha portato comunque vari sentimenti all'interno di tutti noi, che principalmente potevano essere ad esempio isolamento, solitudine e comunque anche tristezza, perché senza contatti umani diciamo che diventa molto più difficile. E anche la mancanza di routine ha reso difficile mantenere alti i livelli di concentrazione e motivazione, perché appunto in quel momento non si vedeva una via di uscita. E anche per gli studenti che magari provengono da famiglie con contesti socio-economici svantaggiati, quindi una didattica a distanza ha comunque amplificato questa disuguaglianza educativa, che già era esistente, con accesso limitato alle risorse necessarie per l'apprendimento scolastico e non solo.
Scusami Riccardo se ti interrompo, ma adesso ci hai dato dei dati molto specifici e molto, molto obiettivi riguardo la questione del lockdown, ma adesso da studente a studente, tu come l'hai vissuta? Qual è la tua opinione?
Beh, diciamo che in prima persona, comunque essendo uno studente, ho vissuto questa cosa sulla mia pelle. Non è stato facile per quanto riguarda me, perché comunque mi sono dovuto staccare da tutte le mie amicizie, tutte le mie abitudini che magari ho giornalmente a scuola. Non è stato per nulla facile, anche per quanto riguarda i piani di studio. Ho avuto magari qualche lacuna in varie materie che ho fatto fatica comunque a recuperare passo per passo, perché comunque il ritmo era totalmente diverso rispetto alle lezioni in presenza, quindi non era proprio la stessa cosa. Però comunque sono riuscito piano piano a uscirne e a recuperare tutto quello che avevo perso, quindi i contatti umani e la spontaneità delle interazioni in classe, ecco.
Sì, è proprio vero quello che dici e sinceramente mi ci ritrovo molto nella tua esperienza, perché abbiamo passato un po' tutti la stessa situazione. Ma tu hai parlato anche di come la scuola, i professori, gli studenti si sono dovuti adattare a queste piattaforme online per appunto seguire le lezioni, e ci hai parlato di questa digitalizzazione della scuola. Ma quindi, oltre ai tantissimi aspetti negativi del lockdown, possiamo parlare anche di tanti altri aspetti positivi?
Esatto, sì, la scuola si è digitalizzata, forzatamente però si è digitalizzata, quindi questo è uno aspetto positivo e certamente ce ne sono altri. A questo proposito è stato intitolato un programma, un'esperienza da raccontare, che mira proprio a dare voce ai pensieri di questi studenti nell'ambito dell'emergenza del Covid-19, sempre in relazione con la scuola. Questi studenti hanno la nostra età, gli hanno proposto un concorso letterario. Noi abbiamo, diciamo, letto questi testi, cercato di diciamo estrapolare i loro pensieri, le loro citazioni, frasi più significative, quelle in cui ci ritroviamo di più. Ad esempio questo ragazzo che intitola il suo racconto Dalla paura alla speranza, molto bello questo titolo. All'inizio parla di sensazione di sollievo, quando abbiamo saputo che non c'erano più lezioni, felicissimi, tutti felicissimi, niente compiti, niente verifiche, ansia, stress, tutto sembrava diciamo scomparso. Poi quando abbiamo saputo di questo prolungamento era un po' più difficile, poi però adattarsi alle lezioni a distanza non è stato così difficile, comunque noi siamo sempre abituati con i cellulari, computer, fare videochiamate, non è stato poi così un salto per noi. E passando tanto tempo poi a casa abbiamo avuto l'opportunità di vedere magari di più la nostra famiglia, apprezzare i piccoli momenti di condivisione con loro, quindi non lo so, magari mangiare insieme, vedere un film, piccole cose che magari prima ci sfuggivano nella vita di tutti i giorni.
Personalmente purtroppo non sono riuscita a passare molto tempo con i miei genitori perché essendo tutti e due medici erano sempre in ospedale a lavorare, ma questo credo mi abbia dato un forte senso di responsabilità e sono molto orgogliosa comunque dei miei genitori, poiché hanno contribuito alla prevenzione e alla guarigione dei malati del Covid e hanno contribuito anche alla crescita della mia indipendenza e della mia responsabilità sia pratica ma anche morale.
Certo, è giusto che tu sia fiera. Un'altra ragazza, a proposito, scrive dell'organizzazione, dell'autonomia che gli ha portato il lockdown, non avendo le lezioni prefissate, comunque un pomeriggio in cui per forza arrivi a casa e studi, o comunque hai, non so, uno sport, una lezione, musica, canto. L'organizzazione è stata un'altra cosa da riguardare durante il lockdown, essendo sempre a casa, avendo tantissimo tempo a disposizione, è stata anche un'occasione per riflettere e, diciamo, su quello che ci piace, su quello che ci manca, sui rapporti che abbiamo, eccetera. Un'altra ragazza ancora scrive: il lockdown, momento della nostra vita in cui le persone lontane possono essere allo stesso tempo vicine, noi aiutiamo gli altri e gli altri aiutano noi. Anche questo molto bello. Io vorrei diciamo portare ancora attenzione al rapporto di solitudine tra i compagni. Mi ricordo la nostra classe, noi abbiamo sempre avuto una chat, ma nel lockdown l'abbiamo usata, diciamo, più del solito. Abbiamo fatto anche tante videochiamate, mi ricordo, nei brevi intervalli e anche nel pomeriggio, per tenerci compagnia, per parlare, insomma, tu cosa fai, cosa non fai, oggi cucini, guardi un film, e rendendoci anche conto della necessità di, comunque, della comunicazione, dell'importanza della comunicazione frontale, quella faccia a faccia.
Degli sguardi anche, no? Perché è fatta di sguardi.
Sì, beh, diciamo che in questo più che mai ringraziamo la tecnologia e i social che ci hanno permesso di restare aggiornati, sentire i nostri contatti, i nostri amici e non perdere il rapporto con essi, ecco, in modo tale da parlare comunque con qualcuno fuori da casa e, diciamo, fuori anche dal nucleo familiare.
Sì, e poi un'altra cosa positiva è stata anche vedere come i prof si fidassero di noi durante il lockdown e, non lo so, chiedendoci più, magari più rilassati, in un atteggiamento più, non essendoci la rigidità e la, non dico la serietà, perché comunque le lezioni didattiche a distanza erano serissime, esattamente come quelle in classe, però si notava una certa atmosfera diversa e comunque eravamo tutti nella stessa situazione, quindi comprensione, sì.
Beh, ci sarebbe ancora tante cose da dire, penso, veramente. Comunque, credo che abbiamo dato uno sguardo, abbiamo parlato di sguardi, ma in questo caso facciamo quasi un bilancio provvisorio, diciamo, ancora, perché ci sarebbero tanti altri elementi da mettere in campo. Ma vi ringrazio proprio di questo bilancio in cui siete stati molto maschietti, proprio dire, di mettere in luce le cosette, luci e ombre, no? Certamente sappiamo che ha dato un'accelerazione alla digitalizzazione della scuola, ha vinto certe resistenze, oppure ne ha create di nuove, per carità, però forse si sono messi in campo anche altri elementi come un modo di comunicare diverso, eccetera. Beh, certamente bisogna sempre comunque combattere contro le ingiustizie, perché forse l'aspetto più negativo, io lo dico da esterno in questo caso, è stato non solo per la didattica a distanza, ma come la digitalizzazione ha messo in luce nuove disuguaglianze, e questo in realtà è un impegno di tutti. Io vi ringrazio tantissimo per questo bilancio necessario, soprattutto voi che siete in quinta, quindi un momento particolare, avete fatto un percorso storico che, diciamo, passerà ai libri di storia. Volete fare un saluto speciale agli ascoltatori?
Io volevo semplicemente concludere chiedendo: ma quindi il binomio scuola e lockdown è impossibile?
La domanda.
Secondo noi no, e è un'esperienza da raccontare, ed è stata parte della scuola che è stata fatta nostra anche da questa esperienza e che non dimenticheremo, insieme ai ricordi belli e brutti, perché comunque l'abbiamo vissuta e ha testimoniato che la scuola fa parte di noi e neanche una pandemia può portarcela via, diciamo così.
A te?
Io volevo solo ringraziare lei per questo invito e niente, grazie.
Grazie, va bene, una parola che va ricordata, questa della grazie. Grazie veramente, e ringrazio gli ascoltatori che invito ancora una volta a risentire la puntata, ma a sentire il percorso di questa quinta che ci racconterà ancora per altre puntate punti di vista, esperienze, eccetera. Buon tutto e grazie a voi.